sera ringrazio la presenza e ringrazio il dottor Morgani di questa amichevole presentazione. E cercherò di stare dentro i 20-25 minuti al massimo che mi sono proposti. Dunque, per quanto mi riguarda, dal punto di vista della competenza e disciplina che mi spetterebbe di occuparmi della questione questa sera dal punto di vista filosofico, ma siccome lo spunto o l'orizzonte della nostra riflessione il magistero di Benedetto XVI, capite da soli che ogni distinzione chirurgica tra la dimensione filosofica e quella teologica è molto difficile da rispettare. E anch'io mi trovo in imbarazzo a dover attenermi rigidamente alla parte filosofica. Quindi vi chiedo scusa se farò qualche incursione su un terreno che non mi appartiene per vocazione. Vorrei cominciare il mio intervento leggendovi un brevissimo testo, arcinoto, ma l'occasione è troppo ghiotta per ricordarlo. Il testo è tratto da un'omelia del cardinal Ratzinger durante la messa pro dicendo Romano Pontefice. Correva il 18 aprile dello scorso anno ed eravamo a pochi giorni appunto dalla sua elezione a soglio pontificio. Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni? Quante correnti ideologiche, quante mode del pensiero? La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado agitata da queste onde, gettata da un estremo all'altro, dal marxismo al liberalismo fino al libertinismo, dal collettivismo all'individualismo, dall'ateismo ad un vago misticismo religioso, dall'agnosticismo al sincretismo. Ogni giorno nascono nuove sette e si realizza quanto dice San Paolo sull'inganno degli uomini, l'astuzia che tende a trarre in cosa. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo, che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Termino la citazione, ce n'è un altro pezzettino, ma che probabilmente vi leggerò tra poco. È un passaggio notissimo, è stato letto molte volte, però ho voluto riproporre. Con un'intenzione ben precisa, l'intenzione è questa. A dispetto del clamore che in questi mesi ha suscitato, quasi che la denuncia del relativismo contenuta in queste parole e in altri interventi poi di Benedetto XVI, fosse uscita dal suo repertorio, fosse per così dire uscita dal cilindro di un intellettuale che la Provvidenza ha chiamato poi ad esercitare il ministero pubblico. Ecco, a dispetto di questo clamore, che sulle pagine di un giornale ha trovato onde, vorrei dirvi che questo preoccupato accento sul relativismo etico che Benedetto ci ha proposto sta in realtà nel solco aperto dal suo amato predecessore, cioè Giovanni Paolo II. La questione del relativismo etico non l'ha inventata Benedetto. Per non andare troppo indietro, è sufficiente fermarsi alla centesimo anno, che è stata la terza enciclica di Giovanni Paolo II di carattere di ordine sociale. Correva l'anno 1991. Si era all'indomani del collasso dei cosiddetti regimi del socialismo reale. Quell'enciclica fu scritta, se lo ricordate, nella scia di quell'onda, di quell'impatto emotivo che quel collasso, che il ritorno alla libertà dopo decenni di tirannia di tanti popoli, aveva suscitato. L'espressione relativismo etico compare in quell'enciclica con un'autorevolezza legata appunto alla particolare natura del documento di cui vi sto parlando. Il Papa in quella circostanza, Giovanni Paolo II, stava allora, scrivendo quel documento, stava salutando il ritorno alla libertà dei popoli. E da questo punto di vista echeggiava appunto l'entusiasmo di quel periodo. Nello stesso tempo, tuttavia, dopo aver celebrato il loro ritorno alla libertà e dopo aver giustamente riconosciuto che la democrazia liberale, che lo Stato di diritto è storicamente senza alternative, aggiungeva tuttavia che tra le pieghe della democrazia si nasconde un nemico non più sottile ma non meno insidioso di quello che era crollato pochi mesi prima. E il nome del battesimo di questo avversario, sottile ma ugualmente inquietante della democrazia, appunto, prese il nome di relativismo. Poi devo aggiungere che il tema, Giovanni Paolo II l'ha ripreso parecchie altre volte dopo quella circostanza, e una propria attenzione al suo magistero lo documenta, al di là di ogni ragionevolezza. Dunque il tema non l'ha esportato nel magistero petrino Benedetto. Non si tratta della sopravvivenza di un verso di una professione passata, quella di professore di teologia, che è filtrato magari incautamente dentro il magistero di un pontefice. Si tratta di una scia, di un solco inaugurato senza andare troppo indietro, appunto, da Giovanni Paolo. Allora consentitemi di richiamare rapidamente il contesto in cui compare per la prima volta in modo molto autorevole il tema, la centesimo anno. L'ho già ricordato per sommi capi, siamo all'indomani del crollo del muro di Berlino, della liquefazione dell'Unione Sovietica e di tutti i paesi satelliti. La democrazia liberale resta sulla scena pubblica senza alternative. E tuttavia, con straordinaria lungimiranza, Giovanni Paolo II, dopo aver giustamente salutato questo evento, avvisa tuttavia ai cristiani, a tutti gli uomini di buona volontà, la presenza di un'insidia non meno inquietante di quella che era appena defunta. In cosa consiste questa insidia, a cui diamo il nome di relativismo etico? Consiste nel pensare che la democrazia, che lo Stato di diritto, vive di regole e di procedure, e che la lealtà degli uomini alle regole e alle procedure della democrazia e dello Stato di diritto sia sufficiente per far prosperare la convivenza umana. Giovanni Paolo II non è di questo avviso. Soprattutto è di questo avviso perché coglie con grande lucidità i corollari di questa tesi, cioè della tesi di chi dice che la democrazia è un sistema che si regge sulle proprie gambe e non ha bisogno di iniezioni supplementari di ordine morale e religioso per garantire una serena, equilibrata, prospera convivenza. Quali sono i corollari inquietanti di questa tesi? È che in una società di questo tipo, in una società siffatta, chi si ostina a coltivare certezze morali e religiose, cioè chi si ostina a consacrare la propria vita ad un bene assoluto, è un cattivo liberale e probabilmente un nemico di quella che Popper chiamava la società aperta. Si ostina a coltivare questo tipo di certezze, non è uno sul quale si possa fare affidamento quanto alla regolarità del funzionamento di quella che chiamiamo la società aperta. Dunque, occorre un antidoto nei confronti di queste persone che, ahimè, continuano a consacrare la loro vita a qualcosa di più grande del loro comodo e del loro vantaggio. Occorre un antidoto. Questo antidoto si chiama divisione, separazione. Fra, permettetemi questa dicotomia, fra i valori sottili. I valori sottili di una società democratica, la tolleranza, la giustizia, il rispetto. Sottili nel senso che possono essere facilmente guadagnati da tutti, possono riscuotere facilmente il consenso generale. Ecco, occorre separare con l'estetica chirurgica i valori sottili dai valori spessi. Cioè dai valori che comportano una qualche visione di ciò che trascende l'uomo, di ciò che va al di là delle nostre possibilità. Distinguere i valori sottili e i valori esterni. La vita pubblica va organizzata intorno ai valori sottili. Poi c'è un foro interiore, nel sacrario della coscienza individuale, ciascuno coltivi quello che gli pare. Sia la fede in Dio, ossia la fede appunto in qualche simulacro di Dio, che può essere la squadra di calcio, può essere un nuovo tipo di setta che si afferma sul mercato del religioso. Questo è ciò a cui pensava Giovanni Paolo II quando ha ripreso quel termine che effettivamente ha una storia molto antica. Ed è un termine di scuola che fa con le beghe tra i filosofi, come si diceva all'inizio nell'introduzione. Ma il problema di Giovanni Paolo II non era di riproporre un problema di scuola, non era di affaticare i lettori della sua enciclica con questioni che generalmente vengono dibattute appunto nel Congresso. Il problema di Giovanni Paolo II era quello di segnalare ai cristiani quale fosse il nuovo asse, la nuova linea di frattura che si andava aprendo in Europa e in generale nei paesi avanzati. La vecchia linea di frattura, quella che risaliva alla guerra fredda e che opponeva l'Occidente all'Oriente, era tramontata. Però nel frattempo si era aperta una nuova faglia, quella appunto che ho cercato sommariamente di ricordare. Faccio ancora un passaggio. Nel frattempo, grazie sempre a Giovanni Paolo II, ma direi grazie anche al contributo del Cardinal Ratzinger, di questi primi passi di Benedetto XVI. Nel frattempo noi abbiamo, io credo, ulteriormente capito qualcosa a proposito di questo benedetto relativismo culturale, relativismo etico. Abbiamo capito qualcosa in più, o meglio, abbiamo potuto osservare, come dire, la stratificazione di quello che chiamiamo relativismo. Perché vedete, il relativismo ha come una struttura a cipolla. Ci sono delle foglie più in evidenza e ci sono delle foglie interne. E presumibilmente, a mio avviso, c'è anche un nocciolo, un cuore. Ora, quello su cui normalmente si dibatte sulle pagine dei giornali sono almeno in parte le foglie più visibili e quindi anche quelle più esterne. Ma c'è un lato interno del relativismo che raramente viene sfiorato, benché sia quello che poi regge tutta la costruzione. Allora la foglia più visibile, la foglia esterna, quella che che accalora i dibattiti di oggi, è appunto la presunta ingerenza da parte di chi ha una qualche fede forte, ha una qualche convinzione metafisica o morale o religiosa forte, la presunta ingerenza e disturbo che costui arreca al buon funzionamento di una sfera che invece dovrebbe astenersi dal parteggiare per questa o per quell'altra convinzione, per questa o quell'altra fede. La sfera pubblica, lo Stato, la democrazia non dovrebbe parteggiare per nessuna delle famiglie culturali che ospita nel suo grembo. E quando fa questo si dice, ecco, che viene lesa la laicità dello Stato, viene danneggiata la legittima autonomia delle realtà temporali e così via e così via. Questo, a mio modo di vedere, è l'aspetto più estrinseco della ricerca. Non è che non sia importante, ma è, come dire, l'epilogo di un gioco che si consuma su un altro terreno, che non è esattamente quello politico o quello politico-culturale. Credo che qui appunto sia la seconda parte del Magistero di Giovanni Paolo II, sia soprattutto Benedetto e Ciro VI ci aiutino a cogliere meglio la questione. Qual è il nocciolo infatti del relativismo? Allora si dice, il relativismo è quella posizione culturale secondo la quale tutte le opinioni sono ugualmente legittime e dunque nessuna di queste ha il diritto di monopolizzare o di sequestrare per sé la guida culturale politica di un certo aggregato, di una certa comunità. Ed è bene che sia così, ed è bene ammettere che tutte le opinioni siano sullo stesso piano, perché altrimenti cadremo in una società autoritaria dove qualcuno pretende con la forza di imporre a tutti gli altri la sua visione della cosa. Ora voi capite bene che questo non è almeno da 400 anni all'ordine del giorno delle società europee. Dalla fine delle guerre di religione questa questione, l'ipotesi, l'eventualità, la possibilità che una delle famiglie culturali, diciamola tutta, che per esempio nel nostro paese, la famiglia cattolica, possa imporre, in virtù del monopolio degli strumenti giuridici e politici che ha avuto per circa 50 anni, ecco, che questa famiglia possa imporre a tutte le altre famiglie culturali il proprio punto di vista su questioni essenziali, non è e non è mai stato all'ordine del giorno. Allora, qual è la ragione che alimenta il relativismo? È la ragione seria ed è anche molto attraente. Perché in realtà, vedete, la tesi secondo la quale tutte le opinioni sono ugualmente legittime nasce dal presupposto che le convenzioni morali degli esseri umani sono farina del loro sacco. Le convenzioni morali religiose, i valori, i cosiddetti valori, sono in realtà delle creazioni del nostro genio, del nostro talento, della nostra fantasia, della nostra immaginazione. Sono nostri, sono da noi. I valori non esistono in qualche cielo stellato. I valori per la cultura moderna sono il parto della creatività umana. E infatti è curioso il moralismo di una certa cultura moderna, perché questa sa benissimo e l'ha sempre professato, tutti i maestri della cultura moderna affermano risolutamente che i valori non sono corpi celesti indipendenti dagli uomini, ma sono dei frutti della nostra capacità mitopoietica. Siamo noi che, grazie appunto alle risorse simboliche nel nostro essere, proiettiamo nel cielo stellato questi valori. Ma questi valori di per sé non hanno alcuna consistenza. Ebbene, pur sapendo questo, ecco il paradosso, noi dovremmo confidare in questi valori, dovremmo amarli, dovremmo affezionarci ad essi come se fossero dotati di un'esistenza indipendente da noi. Questo è il paradosso della cultura moderna, per cui appunto un filosofo che ho studiato con certa attenzione dice che la modernità vive al di sopra dei suoi mezzi morali, perché non crede nell'oggettività dei valori, però ci invita ad amarli come se effettivamente questi valori fossero indipendenti dalla nostra vita. Questo è il punto. Il punto è che tutte le opinioni si equivalgono, perché tutte le opinioni morali sono farina del nostro sacco, sono significati costruiti da mani d'uomo. Ed è bello che sia così, dice una corrente prevalente e dominante della cultura moderna. È bello che sia così. È bello che i valori siano farine del nostro sacco, perché altrimenti dovremmo ammettere che il mondo, la realtà, l'essere, è già stato visitato da qualcuno prima del nostro arrivo. E questo qualcuno ha disseminato la realtà appunto di significati, di valori che noi dovremmo semplicemente registrare, accogliere e interiorizzare. Quindi il relativismo poggia in realtà su una grande passione, su una passione perturbata, su una passione disturbata, ma su una grande passione. E finché noi non abbiamo colto la passione su cui poggia il relativismo, non abbiamo lo strumento per comprenderlo e quindi per reagire. La passione su cui poggia il relativismo è la libertà, è la divorante, assillante passione dell'uomo moderno per la libertà. Certo, una passione smodata e perturbata, perché la libertà, come ho cercato di mostrarvi, la libertà viene intesa appunto come una creazione. Ex no, i valori sono nostre creazioni. Se i valori non fossero nostre creazioni, ci troveremmo nella scomoda e imbarazzante condizione di dover ammettere che qualcun altro è venuto prima di noi e ha bonificato la realtà, lasciando degli indizi della sua presenza ai quali noi dovremmo prestare ascolto. Insomma, questa passione divorante e perturbata della libertà, come avrete già capito, è una, come dire, è un'opzione antireligiosa. È una chiara opzione antireligiosa, magnificamente espressa da un filosofo tedesco dell'Ottocento, il quale diceva che delle due l'una, se siamo liberi, non c'è Dio. Se c'è Dio, noi siamo le sue marionette. Perché la libertà è il potere di inventare la propria vita. Ma se c'è Dio, evidentemente c'è un disegno. Se c'è Dio, c'è un destino. Se c'è Dio, c'è un solco. Dalle sponde magari amplissime, ma pur sempre un solco dentro il quale noi dobbiamo porci per riuscire a capire chi siamo, cioè per comprendere la vita. Dunque, delle due l'una. Se vogliamo essere liberi, nel senso, se vogliamo fare quello che un filosofo americano odierno chiama il soul making, se vogliamo fabbricare la nostra anima, non c'è alternativa. Non possiamo essere animali religiosi. Se amiamo il soul making, se amiamo la possibilità di inventare il nostro destino, non possiamo essere animali religiosi. Ecco, volevo portarvi, nella misura del possibile, a questo punto, che mi pare quello più illuminante e luminoso che io personalmente ho imparato prima dal Magistero di Giovanni Paolo II, poi da Benedetto. È un problema di opzione, quello che sta sotto la questione del relativismo. È un problema di decisione. Vedete, del resto è una verità antica che ci aveva insegnato Sant'Agostino, cioè che la conoscenza comincia sempre con un moto dell'affetto. L'affetto precede la conoscenza, non la segue. L'affetto orienta l'intelligenza, non viene dopo. C'è una scommessa iniziale che facciamo, per così dire, al buio. Non perché non ci siano dei dati ai quali andare dietro, ma perché ogni vero atto di conoscenza implica una fiducia, una scommessa, appunto un rischio. E questo rischio è radicato nel fatto che siamo figli di Dio, cioè nel fatto che la cosa più alta che facciamo, che possiamo fare, non è quella di conoscere, ma di amare. La cosa più alta dell'uomo non è la conoscenza, ma è l'amore, o meglio, un'amorosa conoscenza. Ecco, credo che il relativismo, la questione del relativismo, ci ponga davanti a questa soglia. Credo che alla vicenda di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto, noi possiamo fare quello che il Concilio chiama il discernimento dei tempi. Vedete, la cosa più importante è capire dove si è e soprattutto avere una bussola per orientarsi entro uno spazio che è segnato da dei conflitti, è segnato da delle controversie, è segnato da delle lacerazioni. In uno spazio simile è decisivo avere uno strumento per orientarsi. Credo che questa storia del relativismo, così come è stata in qualche modo impostata nel Magistero degli ultimi anni, sia una chiave per comprendere il nostro tempo, per trovare nel nostro tempo la nostra posizione cristiana. È forzato di qualche minuto, chiedo se